Buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo incontro che facciamo di Aspettando Media Mutations, una serie di incontri. Magari siete già stati anche a qualcuno degli incontri precedenti o a quelli degli anni scorsi, che cercano di costruire un po' di attesa rispetto a quello che sarà il convegno di Media Mutations che si terrà fra qualche settimana. In questi incontri cerchiamo di far dialogare con gli studenti, ma anche con altre persone interessate, dei professionisti dell'audiovisivo. Nel primo incontro di quest'anno si è parlato serie televisive, professionisti e studiosi dell'audiovisivo, si è parlato di serie televisive. Nel secondo incontro si è parlato di cinema, in particolar modo di cinema documentario, e oggi, visto che anche, come dire, temporalmente ci avviciniamo al convegno verso cui questi incontri tendono, parleremo del tema del convegno di quest'anno e parleremo di format. Prima di presentarvi e di dare la parola al nostro ospite, che appunto ci racconterà un po' di cose rispetto ai format, ci tengo a ringraziare i curatori di questi incontri di Aspettando Media Mutations, quindi Veronica Innocenti e Paolo Noto. Ci tengo a ringraziare il Dipartimento delle Arti, il Centro La Soffitta, Arti Culture per l'organizzazione, che ci hanno aiutato a mettere in piedi questo ciclo di incontri. Ci tengo inoltre a dirvi fin da subito, visto che l'ho già anticipato, che appunto fra qualche settimana, e più precisamente il 23 e il 24 di maggio di quest'anno ovviamente, si terrà il convegno di Media Mutations, che è giunto alla sua nona edizione e che quest'anno come titolo ha The Format Factor: Television Shows, Brands and Properties in the Global Television Scenario. Il convegno è organizzato da Paola Brembilla, che è qui presente, da Andrea Esser e dal sottoscritto, in collaborazione con i network di Media Cross Borders e della Television Studies Section di ECREA, e chiaramente cogliamo questa occasione per invitare tutti voi a queste due giornate di studio, appunto il 23 e il 24 maggio. Stiamo chiudendo, lancio un'occhiata a Paola, perché siamo indaffarati, il programma di questi due giorni, che comunicheremo quanto prima. Possiamo già anticipare che ci sarà un buon numero di studiosi, sia italiani sia internazionali, che discuteranno con noi di vari temi, case history, problematiche legate al concetto di format, sia scripted, unscripted e così via. Diciamo, seguiranno altre informazioni, ma se volete potete già segnare questo appuntamento sulle vostre agende. Vi dicevo, abbiamo un ospite importante rispetto a questi temi di cui parliamo, rispetto alla questione del format. Fabrizio Battocchio, che è qui di fianco a me, che è un professionista di primo piano all'interno dell'industria televisiva italiana. Uno è sempre un po' in imbarazzo a dire che ha avuto una lunga carriera, perché in realtà è giovanissimo, come vedete, ma le due cose possono stare assieme. Adesso è il direttore format e factual di Mediaset RTI, quindi, come dire, molta della televisione che vediamo e che vediamo da un bel po' di anni passa anche, almeno a un certo punto, dalla scrivania di Fabrizio. Accanto a questa attività, appunto, da professionista nell'industria televisiva, Fabrizio è anche docente in vari corsi di laurea in varie università, e anche autore di saggi e di alcuni volumi su questi argomenti di format e produzione televisiva, nello specifico un volume che si intitola proprio così, La produzione televisiva, e che fa il punto sulle varie fasi di questo settore in maniera sempre estremamente puntuale e utile. Finisco questa introduzione, spero di non aver dimenticato nulla, possiamo tirare dentro Grande Fratello e tante altre dei format e dei programmi in cui Fabrizio ha avuto e ha tuttora un ruolo importante. Lascerei invece a lui la parola, diciamo anche un po' partendo dall'inizio, di che cosa parliamo quando parliamo di format e perché non è così semplice poi probabilmente andare a definirne bene i confini e le varie implicazioni.
Benissimo, allora partiamo da lì dando solamente qualche suggestione, così magari colgo anche l'invito a rendere il più possibile interattivo questo incontro. Quindi dico due o tre cose che so del format, che ho imparato, accendendo un po' di fari anche in maniera, come dire, multidisciplinare, perché è trasversale il format, quindi lo possiamo vedere da diversi punti di vista. Sentitevi liberi di interrompermi, tanto a me piace essere interrotto e seguire anche, come dire, il momento. In ogni caso, alla fine facciamo un po' un punto, cioè daremo davvero un po' la parola, cerchiamo di essere un pochino più interattivi.
Insomma, iniziate a prepararvi qualche domanda e se vi vengono domande mentre sentite quello che Fabrizio ci dice, poi c'è la possibilità di fargliele.
Allora, la prima cosa è anche banalmente un format è una licenza di remake. Cioè la possibilità che un acquirente ha di prendere il diritto di rifare qualche cosa che è già stato fatto da qualcun altro, così e banalmente. Una licenza di remake che inizialmente era abbastanza circoscritta anche a uno specifico genere che era il game, il quiz in sostanza, ma che poi piano piano nel tempo si è estesa un po' a tutto. E si è estesa al punto tale da rendere abbastanza poco definibile il perimetro del format, perché finché stavamo nell'ambito dei quiz e l'operazione ha cominciato davvero con l'origine della televisione, no? Perché la stessa televisione italiana, la stessa RAI, nasce anche acquistando la possibilità di adattare dei proto format, diciamo, che avevano avuto successo in Francia, negli Stati Uniti, per cui è quasi immediato il processo, coincide quasi con l'origine della televisione. Per cui da subito, però appunto lì circoscritta in una maniera molto chiara da codificare, sostanzialmente si comperavano delle regole del gioco, dei meccanismi abbastanza ben codificati. Poi nel corso del tempo in realtà si è estesa a molte altre cose, persino a programmi che non hanno nessuna struttura, nessun meccanismo, no? Pensiamo a tutto il linguaggio del factual, che immagino tutti quanti abbiate familiarità, che è invece ha una matrice quasi documentaristica nella modalità di racconto, uno storytelling che non è fatto con meccanismi, ma è fatto raccontando storie sostanzialmente, documentandole, seguendole con le camere e con un sapiente montaggio che le ricompone. Ecco, anche quello diventa format, e quindi quanto di più lontano possiamo immaginare dal game. Arriviamo addirittura a format di fiction che quasi coincidono con la possibilità di prendere una sceneggiatura e sostanzialmente adattarla al gusto locale, ma di fatto è una sceneggiatura molto spesso, però si comincia ad utilizzare il termine di format, ormai è invalso il termine di format, per cui non c'è serie americana di successo che non abbia una sua versione local in America Latina, per esempio. Pratica un po' meno frequente in Europa, ma frequentissima davvero in America Latina, dove normalmente viaggia sia l'originale che la versione locale. Per cui davvero si scontorna. Questa difficoltà a coglierne i confini, tra l'altro, è resa ancora più complicata dal fatto che non è nemmeno circoscrivibile alla sfera della televisione, soprattutto in una epoca di così stretta interconnessione tra i media. Il format è qualcosa che viaggia anche al di fuori del perimetro della televisione stessa. in parte e in maniera molto trasparente attraverso gli sfruttamenti possibili di un format. Per esempio, immaginatevi, sempre con riferimento ai game show, la possibilità di fare il gioco in scatola, per dire, no? Che utilizza lo stesso format ma lo applica al di fuori del contesto strettamente televisivo. Altre volte davvero con una invece sostanziale passaggio di media. Un'operazione l'abbiamo fatta noi ed è anche abbastanza un unicum in realtà a livello internazionale, quando siamo partiti da una sitcom inglese che si chiamava The Worst Week of My Life, che era una sitcom di 6 puntate fatte da ITV, se ricordo bene, e che ci interessava, ci piaceva, ne avevamo preso i diritti per fare qualcosa di analogo per l'Italia. La sitcom in Italia non ha grandi spazi, grandi possibilità di successo, purtroppo, per la sua pezzatura, per i suoi costi, in sostanza, per cui non è un genere, ahimè, molto frequentato in Italia. L'operazione che abbiamo fatto è addirittura quella di farne poi un film, che era La peggior settimana della mia vita, quindi è stata anche abbastanza fedele. Quindi addirittura un format che passa da una serie TV, da una serie per il mezzo televisivo, a un film per il circuito delle sale. Quindi veramente è un tipo di linguaggio che riesce a passare attraverso i vari media, attraverso i vari generi, e che volta per volta prende dei connotati diversi. Questo perché in sostanza, da un punto di vista proprio del mercato, il format non sfugge a qualunque definizione se non quella di un accordo tra le parti che decidono di sfruttare una formula di successo facendone però una versione locale. Semplicemente questo, niente di più. Da un punto di vista del mercato è questo, è un accordo tra le parti. Il format esiste solo se c'è un accordo tra le parti. Se non c'è un accordo tra le parti, il format non esiste. Dal punto di vista proprio della sua genesi a livello di mercato. Perché? Perché non ha una sua chiara definizione. Peraltro non ce l'ha nemmeno dal punto di vista legale, questo è un altro tema cruciale. Non ce l'ha nemmeno dal punto di vista legale, se non in pochissimi casi al mondo. Generalmente è una specie di Far West, dove ci sono un po' di principi guida che lo riconducono comunque al diritto d'autore, che ne sanciscono di principio una sorta di tutelabilità, ma di fatto, anche da un punto di vista legale, manca una definizione chiara, codificata e comune. Quindi, da un punto di vista strettamente, come dire, commerciale, è questa licenza di remake. Ma non è una cosa così influente. È in realtà, in qualche modo, è stato ed è tuttora uno dei principi più forti nella modellizzazione dei mercati, nella riorganizzazione dei mercati. Una delle più grandi rivoluzioni che ci sono state nell'industria televisiva degli ultimi 20 anni, quantomeno, è proprio riconducibile al format. In primis perché ha portato un'altra, oltre a quello più scontato, che era la circolazione del prodotto americano, sostanzialmente americano, nel resto del mondo, ha portato un principio, una forma, una nuova forma di globalizzazione. No? Una forma di globalizzazione molto, molto particolare, perché era il cosiddetto glocal, cioè la possibilità di coniugare global e local. E qui ci fa venire in mente un'altra delle formule con cui spesso si definisce il format, che è quello della ricetta, no? Spesso si utilizza la metafora della ricetta, che sta a dire una sorta di ingredienti e di procedure, ma poi gli ingredienti di fatto sono del territorio, no? Gli ingredienti vengono dal territorio, quindi un incrocio tra un ingrediente che viene dal territorio e una formula che viene che invece è internazionale e che va bene un po' per tutte le culture. È un dato di fatto, noi viviamo un'epoca di globalizzazione un po' ovunque, ecco che da un punto di vista televisivo gran parte di questo fenomeno di globalizzazione è stato attuato proprio attraverso i format. Dico più avanti, fra poco, anche qualche tema, qualche considerazione che spesso scatena sempre passioni sul tema di creatività uccide la creatività, non la uccide, la sposto un attimo. Rimango invece sulla dimensione industriale per dire che questa globalizzazione ha davvero cambiato i profili dell'industria televisiva un po' ovunque. In primis, l'industria televisiva in tutti i paesi era nazionale, aveva un confine strettamente nazionale. Oggi, invece, avete tutti familiarità con case di produzioni come possono essere Endemol, una delle più famose, l'avete sentita tutti, immagino, piuttosto oggi, ma forse ancora c'è meno familiarità con Bunny J, che è un altro colosso, sicuramente con Fremantle Media, cioè su tutte aziende in realtà transnazionali. Tutte aziende transnazionali, quindi effettivamente anche la produzione locale è figlia di questo processo di glocalizzazione. Una filiale locale, una madre che ha sede da qualche parte nel mondo e che tiene un po' le fila di tutto questo reticolo di case di produzione nel mondo. Il processo è questo. È pur vero che poi continuano a permanere delle realtà locali, ma addirittura anche questo mercato è diventato oggetto quasi di speculazione finanziaria, dove non raramente si trovano l'emergere di piccole case di produzione legate a un singolo talento, che poi vengono vendute alle grandi case di produzione, poi il talento se ne va, se ne fa un'altra, che poi vende di nuovo sul mercato, proprio perché è un fenomeno che ormai è di questo tipo. E volenti o nolenti ci dobbiamo fare i conti. Se lo vediamo fronte Italia, noi fino ad almeno gli anni 90, più o meno, metà degli anni 90, avevamo un sistema televisivo che era a fortissima integrazione verticale, ovvero i poli televisivi, all'epoca due, facevano tutto, dalla produzione all'emissione alla trasmissione del segnale, tutto integrato, gli studi di proprietà, tutto di proprietà in sostanza, dei micropoli che facevano tutto. A far saltare questo sistema è stato proprio banalmente il format. L'ha fatto saltare perché con l'emergere, soprattutto sul finire degli anni 90, di una potenza, e in particolar modo all'inizio degli anni 2000, anche con dei fenomeni di intervento legislativo in Inghilterra che hanno provocato questo impulso, succede che improvvisamente si scuote tutto il sistema, arrivano dei grandi produttori internazionali, quasi tutti inglesi all'epoca, quasi tutti inglesi, capaci di portare nuovi contenuti sul mercato, e però quando portano un format dicono: va bene, ma io non ti do solamente la possibilità di farlo, cioè non ti do solo la famosa licenza di remake di cui parlavamo. Questa licenza di remake te la do, ma produco io. E questo, come dire, diventa in sostanza, no, l'espediente con il quale queste realtà internazionali entrano con prepotenza nel mercato italiano. Insomma, vuoi Grande Fratello? Puoi avere Grande Fratello, però lo produco io. Lo produco, lo coproduco, poi insomma il processo è stato graduale, si partiva da forme di coproduzione per arrivare sostanzialmente a produzioni chiave in mano, di fatto spogliando il broadcaster progressivamente della sua capacità produttiva. È successo tantissimo in Rai, spessissimo. Oggi Rai sta cercando una sorta di rivalsa, di recupero di posizione, però di fatto si è svuotata ancor più di quanto questo non sia accaduto a Mediaset, e addirittura i nuovi poli, i nuovi soggetti nascono già vuoti di questa Sky, ha un pochino di autoprodotto ma sostanzialmente marginale, e il gruppo Discovery zero sostanzialmente, cioè nascono come di fatto broadcaster puri, cioè, e sostanzialmente si è scardinato tutto questo modello industriale a fortissima integrazione verticale che invece aveva sorretto in sostanza l'industria televisiva fino a quel momento. Oh. E qui siamo, come dire, sulla parte di mercato. Diciamone qualche parolina in più anche sul fronte della tutela di un mercato e del suo peso specifico, no? Non ci sono tanti dati che fotografano la realtà dei format, perché è una realtà molto complessa e con tante stratificazioni, no? Però di fatto un'ultima indagine seria compiuta sul campo in termini economici stimava negli 11 paesi più industrializzati un giro d'affari che nell'ultimo triennio più o meno degli anni 2000 poteva essere stimato attorno oltre i 9 miliardi di fatturato sostanzialmente. Quindi un mercato estremamente pesante a fronte di qualcosa di così effimero, di quasi indefinibile, che era il format. Ha del miracoloso che qualcosa che non riusciamo nemmeno a definire possa sostenere un'industria e un mercato da oltre 9 miliardi. Da lì, per esempio, tutte queste forti pressioni e attività lobbistiche nel tentativo di avere anche una sua disciplina giuridica, che però ad oggi, come vi anticipavo, ancora non c'è. Ed è però un mercato che da una parte è monolitico, incute timore e addirittura scardina, come dicevamo, i modelli economici vigenti, e che dall'altra però ha assolutamente un radicamento fragile, cioè non è così solido come mercato, ma è minacciato da più parti. Da una parte, ovviamente, per l'assenza di una disciplina giuridica che lo difenda, no? E dall'altra per dei fenomeni oggettivi del mercato che possiamo ricondurre ad almeno tre sostanzialmente. Da una parte un progressivo gusto verso la non formattizzazione, che c'è, che è un dato di fatto, cioè noi parliamo di un'industria di format, ma dobbiamo fare i conti sul fatto che esiste una corposa non formattizzazione della televisione. Sembra quasi un paradosso, nel senso che molti di questi format che circolano, che sono tantissimi, perché possiamo stimare attorno ai 500 titoli significativi anno, più o meno, almeno, ecco, tutti questi titoli, in realtà molti di questi non sono dei veri format, se li vogliamo analizzare, cioè non hanno una struttura riconoscibile, un'identità precisa, sono per esempio i cosiddetti character driven, cioè individuo un personaggio e racconto qualche cosa che però è cucito perfettamente su di lui, e quindi ledo uno dei principi fondamentali del format, che è la circolabilità. Se è legato a quel personaggio non è così facile farlo circolare. Non so se avete visto, per esempio, di recente su Canale 5 Little Big Show. Qualcuno l'ha visto? Condotto da Jerry Scotti? No. Ma in sostanza era un fenomeno interessante dal nostro punto di vista, non perché fosse un bel programma, non è andato nemmeno benissimo, a onor del vero, ma perché è un programma prodotto dalla Warner Bros., di grande successo negli Stati Uniti, e che in sostanza si componeva di una sequenza di bambini prodigio, la cui particolarità era che erano abili a fare qualche cosa di stravagante, di bizzarro. C'era un bambino bravissimo nel fare canestro in situazioni assolutamente improbabili, tipo dal decimo piano di un condominio lanciava la palla e centrava perfettamente il canestro nel giardino. Veramente, che uno dice come cavolo fa una bambina che riusciva a ipnotizzare 10 tipologie di animali diverse messe in sequenza, un altro bambino che era in grado di simulare e sincronizzare perfettamente tutti i combattimenti di Bruce Lee che venivano proiettati nel video dietro, insomma cose un po' bizzarre, molto molto divertente, ma talenti veramente bizzarri. In sostanza il format, questo programma ha un grosso successo negli Stati Uniti, un conduttore che è un comedian capace di fare da spalla, una meravigliosa spalla ai bambini, veramente una meravigliosa spalla fatta di espressione, un po' non la riconoscerà quasi nessuno, però il nostro Corrado, per intenderci, che aveva la capacità proprio di, con la mimica, di fare da spalla. Un grosso successo internazionale, nel giro di pochissimo tempo dalla messa in onda, molti paesi tra cui noi, si mostrano interessati al programma, però ci si rende subito conto che manca il format, nel senso che sono bambini prodigio, quindi a meno di avere il format è fatto dai bambini, punto. Non aveva nessun elemento se non un divano, il conduttore, il bambino, e poi ogni bambino veniva in qualche modo messo alla prova in una sorta di escalation progressiva, ma senza avere però una struttura, perché dipendeva dal bambino. Ecco, l'obiettivo Warner Bros. Lo vuole lanciare non tanto come speciale, ma come una vera e propria serie. Il punto è che ci siamo ritrovati noi stessi a interrogarci su come facciamo, cioè lì o i bambini, è tutto fatto sui bambini, il format è inesistente. L'abbiamo sofferto sulla nostra pelle, perché poi in parte i bambini sono diventati una sorta di oggetto circolante col format, nel senso che chi lo produceva localmente aveva accesso anche a questa library di bambini, ma che ovviamente non può far parte del format, tant'è vero che erano tutti bambini che studiavano, quindi avevano degli oggettivi impedimenti a partecipare ai 15 paesi che avevano fatto richiesta di loro, no? Era tecnicamente impossibile, e infatti bene o male è un fenomeno che, tanto quanto è stato esplosivo all'inizio, no? Perché veramente il programma americano è bellissimo, se lo cercate su YouTube è veramente godibile, tanto quanto è immediatamente imploso per la mancanza di reali strutture, meccanismi originali, replicabili e capaci di generare contenuti. Cioè c'era un difetto di capacità di generare contenuto, perché l'unico contenuto era oggetto di una sorta di casting di bambini dal talento prodigioso, che però voi capite che per gli Stati, cercarli negli Stati Uniti o cercarli in Italia, neanche negli Stati Uniti, cercarli tra tutta la comunità che parla inglese, o cercarli tra quelli che parlano italiano, c'è un po' una differenza, no? Quindi immaginate cosa può fare la Lituania, non lo so, diventa oggettivamente difficile. E d'altronde non puoi avere solo bambini stranieri, ne abbiamo avuti un po' di questi bambini noi, però sono stranieri, per cui fai fatica a dare quel sapore di locale, che è un po' il presupposto, no, del format stesso. No. Questo per dire che c'è un processo intanto di non formattizzazione, di deformattizzazione, se vogliamo, che è in corso e che è anche corrispondente allo straordinario successo che ha avuto il genere factual, in sostanza. C'è tutta una generazione che si è abituata a quel tipo di linguaggio, a quel tipo di narrazione simil fiction e non fondata su dei meccanismi. Quindi da una parte questo, che lede la capacità di autodifesa del mercato, perché chiaramente di fronte a meccanismi fortemente strutturati è facile tutelarsi, di fronte a meccanismi che sono un po' così effimeri, poco inquadrabili, poco definibili e forse anche poco capaci di viaggiare a livello internazionale, perché non hai nessuna garanzia che possano funzionare, beh, allora è tutt'altro discorso, no? Quindi questo è un punto. L'altro fenomeno curioso, che è in atto da tempo in realtà, è il sistematico ricorso a processi di clonazione. Cioè un format di successo conta, non è un format di successo se non ha almeno 10 copie che circolano sul mercato, nel senso che si tende a copiare ogni fenomeno di successo. E questo è fortissimo nel mercato dei format. Pensate, giusto per avere un esempio, ma è stato un po' forse anche l'apice di questo fenomeno, nel 2004, gli Stati Uniti si sono ritrovati in un periodo congiunturale in cui, in parte per una ripetuta serie di scioperi dei sindacati degli attori, in parte perché in Europa stavano funzionando benissimo i programmi di intrattenimento basati su format, anche gli Stati Uniti, che erano sostanzialmente digiuni dall'intrattenimento in prime time da molto tempo, diventano affamati di format e ovviamente vanno a pescare dove? In Inghilterra, che invece era uno dei paesi di maggior fermento dal punto di vista della capacità di ideare format. Vanno in Inghilterra e cominciano ad attingere di tutto. Tutti i format più importanti dell'epoca venivano presi. E quando non venivano presi direttamente, venivano banalmente copiati, al punto che uno dei canali più agguerriti all'epoca era Fox, che nel solo 2004... riesce a copiare nei primi mesi del 2004 ben tre programmi, perché c'era Wife Swap, che conoscete perché era Cambio Moglie, che ha circolato anche in italiano. Allora, la concorrenza fa Wife Swap nel giro di pochissimo tempo in onda con Trading Spouses, che già dal titolo si capisce che è sostanzialmente la stessa cosa. Si parte con Super Nanny, che è simile, ma non il formato originale, a SOS Tata. Risponde con Nanny 911, sostanzialmente la stessa roba. The Contender, una specie di reality sulla box, nel giro di pochissimo tempo si risponde con Next Champ, stessa roba. E poi ancora The Chair, che è un quiz su una sedia che diventa bollente, fredda, eccetera, tu devi tenere il sangue freddo mentre rispondi alle domande. Si risponde con The Chamber, che è un quiz in cui sei in una stanza dove mettono dentro coccodrilli, cioè caldo e freddo, eccetera, eccetera. In sostanza, un processo sistematico di copycat. Ancora una volta, la natura effimera del format rende possibili i copycat. La mancanza di una disciplina regolamentare nasce anche sul fatto che è difficile definirlo e difficile tutelarlo, quindi altro fenomeno che lede la parte industriale del format. Il terzo, invece, il terzo punto che lo lede è una sorta di parcellizzazione del mercato, cioè in realtà sono tantissimi titoli che circolano, ma se noi andiamo a fare una stima di quanti titoli hanno effettivamente la possibilità di superare la quota di 10 mercati conquistati, cioè 10 paesi che li comprano, una ventina, non di più, però a fronte di 400 titoli, 500 titoli che vengono prodotti, cioè si è parcellizzato questo mercato, si è polverizzato in qualche modo. Quindi di fatto è un mercato solido, forte, capace di disintegrare gli assetti e sostituirli con dei nuovi modelli economici, eppure fragilissimo. Questo dal punto di vista industriale. Il format è anche una sorta di usato sicuro, di modello industriale, ci passo molto velocemente, però questo attiene per esempio al tema del fatto che assorbe tutto l'investimento in ricerca e sviluppo, sostanzialmente. Per un'azienda come può essere Mediaset, Rai, Discovery, Sky, sostanzialmente, perché investire ingenti somme in ricerca e sviluppo, in prototipazione, cioè i famosi piloti, i numeri zero, quando è più comodo attingere ad un usato sicuro che funziona, che è provato e che non ci costa niente se non nel momento in cui lo mettiamo a frutto, cioè perché lo realizziamo per andare in onda. No, voi capite cosa vuol dire? Cioè, pensate il costo, l'investimento che si possa fare, poi vedremo un game show, che sono le cose più complesse da congegnare, e provate a immaginare la complessità che ci deve essere nel arrivare a progettare una cosa del genere, in termini di rischio imprenditoriale, di investimento economico, di menti che ci devono lavorare, di tempo che si deve perdere, quando invece noi ci siamo limitati a dire, ah cavolo, bello questo, compriamolo e lo mettiamo a frutto, perché lo spesiamo già in onda e quindi già con dei ricavi on top. Per cui, di fatto, è anche questo il format, uno strumento che consente massima efficienza ed efficacia all'industria. In questo senso è un processo vincente, che vale ora, e valeva tantissimo negli anni Ottanta, quando c'era una forte domanda di prodotto. Gli anni Ottanta sono gli anni in cui emergono le televisioni libere, insomma le televisioni commerciali sostanzialmente, che si affacciano devono offrire prodotto ai telespettatori e hanno bisogno di un prodotto che sia funzionante e che anche costi poco, perché non avevano tanti soldi da investire, e il format si prestava ad entrambe, perché era provato e costava poco, intanto perché toglieva appunto tutta la parte di ricerca e sviluppo, come dicevo, e poi perché era anche provato in termini di modello produttivo, di efficienza del modello produttivo. Soprattutto i format degli anni Ottanta erano format in cui si entrava in studio alla mattina, alla sera avevi prodotto 5 puntate, cioè quindi con un'efficienza davvero davvero notevole. Certo, qual è la contropartita, no? Usato sicuro, eliminazione della ricerca e sviluppo, depauperamento creativo. È un'equazione ovvia, immediata. È davvero così? Allora, io ho qualche riserva che sia effettivamente un depauperamento creativo. Intanto perché non credo che l'apertura all'estero possa essere considerato un depauperamento. Certo, in una prospettiva, come dire, nazionalistica lo è, perché si soffre un po'. Da un punto di vista però di arricchimento anche culturale, è pur vero che c'è una massificazione, è pur vero, cioè un prodotto che tende ad essere un po' omogeneizzante in qualche modo, è anche vero che provate a immaginare che cos'è la nostra narrativa se fosse limitata alla narrativa italiana. In realtà ci arricchiamo individualmente se ci apriamo alla narrativa del mondo, e peraltro è anche feconda per la narrativa italiana. Il tema è magari riuscire a creare questo circuito, no? In cui le cose si fecondano l'un l'altro. Ma ci sono altre considerazioni. Intanto che questo processo global-local non è univoco, non è che il global nutre il local e basta. Il local nutre il global. Perché non dobbiamo immaginarci questo sistema come una entità astratta che ha sede a Londra per ora e domani vediamo, e che irradia le proprie idee generate chissà come a tutte le entità locali. No, no, sicuramente l'headquarter ha un forte investimento in ricerca e sviluppo lì, nella sede, questo senza ombra di dubbio, ma tutte queste multinazionali lavorano incoraggiando, anzi obbligando tutte le entità local alla produzione di idee creative. Un caso tale quale, che conoscete tutti, in realtà è un prodotto spagnolo, è Endemol, ma non è olandese / inglese, è spagnolo, è la casa di produzione locale ispanica che ha prodotto questo programma per una televisione spagnola, ha avuto un grosso successo lì, torna nel centro e si irradia di nuovo in tutte le periferie, per cui è un circolo virtuoso. Quindi questo è un fenomeno, non vuol dire che global vuol dire che comanda il global, delle volte comanda il local, si tratta di essere poi capaci di farlo, no? Di prendersi il rischio, di avere delle buone idee, però lo spazio per averle c'è. E poi perché questo mercato è tutt'altro che omogeneo, tutt'altro. E io poi faccio vedere un'altra cosa, così smetto anche di parlare, se no... ma è un divertissement, ed è un format della Fuji che è stato presentato a 2 o 3 mercati fa, però è veramente divertente, ma per dire come delle volte si affacciano sul mercato internazionale dei prodotti che di internazionale non c'è, cioè di possibilità di circolazione è praticamente zero, ed è Fairy... sì, quello, The Fairy and the Pea.
This program is based on scientific fact.
The Fairy and the Picky Kids.
We cure children who are picky eaters. How do we do it? The Cucumber Fairy and the kids' favorite character approach a girl who really hates cucumbers while she sleeps. And then... After waking her, they try to convince her that she's still dreaming and that fairies are real. Now they're friends. But the fairy wants the girl to really trust him, so he puts on a special performance. Scared little girl, time has come.
Yeah.
Now the girl really trusts the fairy. Before you know it. A huge success. The Pepper Fairy is struggling with a boy who hates peppers.
Insomma, perché non traumatizzarli i bambini per recuperare?
Questo va a maggio su Canale 5, no?
Cos'è? Sì. C'è anche questo sottotesto cannibale per cui siamo diventati amici, adesso mangiami, che è una roba abbastanza inquietante. Però per dire come davvero non ci sono, cioè, non è che il fatto che sia global voglia dire ridurre tutto al minimo comune denominatore. In realtà il mercato è molto ampio, però voi capite bene che ci sono cose che possono circolare, cose che no, ed è il filtro locale che poi determina che cosa ha accesso e che cosa non ha, ha accesso ad un mercato. L'altra cosa, poi dopo parliamo, dialoghiamo un pochino così, che invece volevo, che mi preme invece far passare, che è quella anche forse più interessante, è che il format è anche una modalità di concepire il linguaggio televisivo. E cioè, se andiamo ai format, e quindi non ai format, non format di cui abbiamo detto, in realtà sono dei geniali meccanismi generativi di storie. Sostanzialmente il format è un generatore di storie, solo che anziché scriverle, sceneggiarle e farle interpretare dagli attori, le provoca attraverso dei processi manipolativi, banalmente. Mette in gioco cioè dei processi manipolativi che creano delle dinamiche. Questi processi manipolativi sono per lo più, volendo ridurre proprio all'essenziale, agiscono su trasformazioni nello spazio e nel tempo, cioè agiscono manipolando lo spazio e il tempo, cioè attraverso processi di unificazione di visione oppure prima e dopo. È quello in sostanza, il cuore narrativo, il nucleo generativo del format è quello, individuare un ambito tematico interessante e intervenire con delle manipolazioni che provochino o unione / divisione o trasformazioni secondo il prima e il dopo, intervenendo sullo spazio e sul tempo. Se pensiamo ai grandi format, sono tutti riconducibili a questo. Io introduco questo qua, che non sto a parlarne troppo perché davvero ci porta, non smetto più altrimenti, ma lo faccio anche per introdurre un'altra cosa che possiamo vedere, un altro programma che possiamo vedere che è abbastanza recente perché sostanzialmente è stato lanciato nell'autunno scorso, dovrebbe anche venire in Italia su 9, credo, comunque Discovery, credo 9. Che è una bella innovazione sul fronte del cosiddetto emotainment. L'emotainment è quel genere televisivo che tende a raccontare storie emozionali, un po' alla C'è posta per te, per intenderci. Ora, C'è posta per te è un modello perfetto di unione e separazione, cioè la busta sancisce proprio quello, l'unione, unire o separare. Però quello che vediamo ora è una sequenza tratta da questo programma che ha avuto un discreto successo in Inghilterra, ma ha avuto soprattutto il merito di accendere l'attenzione su una nuova modalità di racconto, a punto tale che è stato etichettato tutto un genere che si chiama time travel e che agisce proprio sul tempo, cioè sul prima e sul dopo. Che cosa succede? Lo vediamo, poi dopo ne parliamo. Ed è This Time Next Year.
Please welcome Kim, Mick and 13-year-old Dylan from Leeds.
So Dylan, if you're up at it. titolo
Hi.
È un po' raccontato.
Hi. How are you
doing? Not
too bad. So nice to have you all on my sofa. Tell me what you're going to do by this time next year.
So this time next year we will have a baby to complete our family.
So what do you do?
I'm a nursery nurse.
Has that been tough? Because you've been trying for so long.
It was really tough going back to work and looking after everybody else's children when all I wanted to do was have my own.
And financially, these IVF treatments, it's tough.
It's expensive,
isn't it?
It is, yeah.
So are you saving up for another one?
Yeah. Yes. And Dylan, at Christmas, he turned around and said, oh, I don't want any presents for Christmas, just put the money in the baby fund. Obviously he got presents and I think he was happy Christmas morning when he woke up.
It's been tough, hasn't it, on you as well? I mean, it's tough on all of you as a family.
Yeah.
So a baby would mean everything, wouldn't it?
Yeah.
All of you.
There were some dark days, weren't there?
Yeah.
But there were a lot of time we're sort of thinking, why us, why me, why me? But then it's like, well, why not?
Why not us?
Yeah.
Per chi non ha colto, in sostanza, questa coppia, lui ha già un figlio che non è figlio naturale di lei e la speranza è quella di poter avere un figlio e dare un fratello al primogenito, solo che ha dei problemi e deve fare una fecondazione assistita e già fallita più volte, il suo impegno è lo voglio fare. Guardate questo momento in particolare, escono dalla porta This Time. La conduttrice cammina, si porta dall'altro lato e siamo a Next Year.
I really, really hope this past year's given Kim and Mick the baby news they deserve. Let's welcome them back.
Quindi volevo portare questo perché, come dire, mai in maniera così potente si è visto. Sì. No, è stato semplicemente prodotto a un anno di distanza e l'unica avvertenza era quella di mantenere la continuità, come si fa sulla fiction, nel vestito. Sì, esatto. Il modello produttivo è disastroso, oggettivamente, nel senso che richiede una sospensione di un anno per chiudere la serie, sì. Deve essere tutto molto ben pianificato all'inizio, con il rischio che ci possano essere mille incidenti, quindi sì, è così. È pur vero che l'intrattenimento negli ultimi anni ha avuto un fortissimo investimento anche con modelli produttivi che normalmente sfuggivano alla logica dell'intrattenimento. L'intrattenimento per definizione ha una vita molto breve, effimera, si produce nel giro di 4-5 mesi, si è in onda sostanzialmente, è molto legato è molto contingente in sostanza, a differenza della fiction che ha anche tempi di produzione che raggiungono i 2 anni in sostanza. L'intrattenimento è molto veloce, flessibile, rapido. In effetti questo modello non è così e quindi è stato un po' un rischio, però è vero che è anche un po' un processo che si ha da qualche tempo, anche nell'ambito del factual. Per esempio negli Stati Uniti e in Inghilterra va molto di moda i cosiddetti true crime, che è un genere factual crime che segue casi procedural, quindi casi di persone incriminate sostanzialmente, e le segue dal momento in cui vengono incriminate, quindi non sanno qual è l'esito, però da quel momento seguono tutto l'iter e chiudono la produzione e la mettono in onda solo quando l'iter è chiuso. Quindi anche in questo caso con un rischio imprenditoriale enorme, perché potrebbe succedere tutto, potrebbe non essere raccontabile, non si sa qual è l'esito, però lo si segue, quindi anche un po' sulla scorta del successo del true crime, eccetera,
c'è stato questo sforzo che effettivamente è la prima volta che si vede in maniera così, così netta ed è talmente colpito, almeno a livello di linguaggio, perché immagino che è questa magia di vedere la trasformazione con un anno condensato in pochi istanti, poi anche con questo espediente di mantenere la continuità nella passeggiata con lo stesso vestito, stessa pettinatura, è davvero suggestivo e ha generato appunto questo time travel formats, dove la stessa casa di produzione inglese 24 ha immediatamente buttato sul mercato anche un house game, che in sostanza è un programma di trasformazione delle case fatto sullo stesso principio, dove ci sono in concorso quattro concorrenti sostanzialmente che decidono di migliorare la propria casa o parte della propria casa e di investire in proprio dei soldi. Un esperto valuta il valore della casa prima dell'investimento, lo vediamo immediatamente dopo, dove rivalutiamo la casa e l'investimento effettivamente fatto, e il concorrente che è riuscito a rendere al massimo profitto con l'investimento fatto vince sostanzialmente, che è più una furbata per rivendere qualche cosa che invece un po' si era già visto in sostanza. Però l'hanno fatto invece lo stesso identico modello nell'ambito del cosiddetto business talent, dove invece si chiama I give it a year, dove viene dato invece a un aspirante imprenditore un po' di soldi per finanziare la propria idea imprenditoriale, e lo vediamo immediatamente un anno dopo per capire come è andata. Per cui in qualche modo ha reso molto più evidente, esplicita e plastica questa manipolazione del tempo, questo intervento che il tempo ha nel linguaggio del format. Più facile invece lo spazio, perché siamo un pochino più abituati. Però il tempo, tutti i makeover, tutte le trasformazioni che agiscono sul prima e sul dopo sono chiaramente di questo tipo. Vediamo un'altra cosa che e poi magari invece parliamo un po', dialoghiamo un po' di più, sempre per fare un po' il punto su come funziona questa capacità di generare storie attraverso meccanismi con un game che quindi ci fa anche apprezzare la potenza dell'impianto, quando parlavamo di investimenti sulla creazione di questi formati, che è molto bello e ha avuto un enorme successo su NBC alla fine di dicembre in prima serata, e al punto che l'ha ripigliato subito la Francia per farne invece un preserale sulla rete principale, su TF1, e dovrebbe arrivare anche su Canale 5, credo in autunno, e che si chiama The Wall. No, vediamo il demo. Ti chiederei anche se possiamo spostarci verso il 4 minuti e 40, perché è così. $65,225. Sì, un po' prima delle scritte, se riesci, giusto perché sì. Così da una spiega. Vorrei che vedessimo questo proprio con l'attenzione alla capacità che il format ha di generare storie pur partendo da premesse identiche. Cioè, premesse identiche che però hanno una capacità potenzialmente infinita, poi in realtà tutto si esaurisce, di raccontare storie ogni volta diverse. In questo format si mette insieme una sorta di macchina di Galton, il pachinko dei giapponesi, non so se lo conoscete, che sono insomma quando dei piccoli pioli a distanza regolare da cui si fanno scorrere delle palline che incontrano gli ostacoli, scorrono e cadono alla fine in ceste ceste con valore diverso, a seconda di dove finiscono si vince, che le vedete qua sotto, si vince l'ammontare relativo. Un meccanismo di pura alea, di puro caso ovviamente, articolato in questo modo. Abbiamo un primo round in cui la coppia di concorrenti lascia cadere delle tre palle. Per ogni palla che cade ha una domanda, se nel tempo di caduta devono rispondere alla domanda, se la risposta è corretta la palla diventa verde e quindi il valore viene guadagnato, se la palla diventa rossa invece la somma viene sottratta. Questo serve a definire un montepremi di partenza sostanzialmente. A quel punto la coppia si separa. Uno dei due rimane in studio e continua a scegliere dove infilare la palla, sostanzialmente, perché ci sono sette postazioni dove si può collocare la palla prima della caduta. Ovviamente poi è caso, però insomma può immaginare che se lo mette più a destra, più a sinistra, più al centro, ha più possibilità o meno possibilità di incontrare il valore desiderato. Mentre il partner viene portato in una stanza isolata, sarà lui a rispondere alle domande, ma non sa assolutamente quello che succede in studio, quindi non sa se la risposta che dà è giusta o è sbagliata, non sa il valore, quanto effettivamente sta vincendo, non sa assolutamente nulla ed è separato. Il programma prevede una serie di fasi con delle piccole varianti dove le palle possono a volte partire già verdi, nel qual caso non c'è nessuna domanda e il valore che viene colpito è quello che viene aggiudicato, possono essere rosse e quindi senza nessuna domanda viene sottratto, oppure possono essere bianche e quindi soggette a domanda, cambiano colore a seconda che la domanda sia giusta o sia sbagliata. Molto semplice, in realtà c'è più difficile da raccontare che da vedere, perché lo troverete abbastanza facile. Questo fenomeno semplicemente delle cadute abbinate alle domande genera intanto un potentissimo delle montagne russe emozionali, perché si può guadagnare cifre altissime e poi guardate in questo caso per esempio la concorrente ha accumulato 65.000, è sufficiente che una palla rossa finisca nel 250.000 per azzerare tutte le vincite, no? Quindi però poi se la palla successiva dovesse cadere su 125, ecco che ritorna su. Quindi c'è queste continue montagne russe proprio emozionali, con cadute e impennate emozionali che raccontano la storia della concorrente e che agiscono su meccanismi narrativi non previsti, perché la particolarità del format è che non li puoi prevedere, perché non sono scritti, non sono interpretati, ma sono provocati, sono indotti, ma che seguono degli schemi che sono quelli della narrazione tradizionale, no? La suspense durante il periodo della caduta, per esempio, è un meccanismo narrativo abbastanza ovvio e che scatena delle pulsioni. Ancor di più, addirittura, in questo meccanismo, in questo format, c'è anche, ed è un pezzo che mi manca di raccontarvi, anche una vera e propria ironia drammatica, cioè quel processo per cui il telespettatore sa molto di più di quello che sanno i concorrenti in scena. Perché? Perché il concorrente isolato non sa nulla di quello che sta succedendo, eppure è chiamato ad una importantissima decisione. Se accettare, cioè, un contratto al ribasso per una cifra garantita, la cifra garantita è pari ai soldi che ha guadagnato nel primo round, più 2.500 euro nella versione francese, di più nella versione americana, ma non ricordo quanto, per ogni risposta corretta che ha dato. Quindi diciamo un gruzzolo garantito. Normalmente nella versione americana si aggirava attorno ai 150-200.000 euro, quindi comunque cospicua. Rifiutare quella proposta e vincere quello che effettivamente ha accumulato fino a quel punto, che però può essere ben oltre i 2 milioni, per cui, cioè, con un salto enorme. E voi potete immaginare il momento in cui questa cosa viene rivelata, con tutte le possibilità che ci stanno dietro. Adesso lo vediamo, ci sono alcuni momenti che sono stati sintetizzati da cartelli che spiegano un po' la fase, ma ci vediamo gli ultimi momenti, ecco, e vi invito proprio ad apprezzare come un meccanismo generi contenuto emozionale sul concorrente, serve proprio a quello in sostanza, cioè non è a parti, non è freddo, serve a scaldare, a manipolare fortemente l'emozione del concorrente. Vediamo.
It's money.
It's still money. That was worth a dollar. That is brings your total on the wall now to $65,225. It's now time for the reckoning. So here come those two red balls. To balance this out, we always play the red balls from the exact same spots as the green. You chose 6 and 7. So it's possible the wall could take away everything you've earned up to this point. Drop it.
240,000 euros.
All right. That wiped out everything that you earned in that round. So sorry, you're down to zero. $1 million up on the wall right now. Four green balls start this round. So, four free shots at the million. But remember, the four red balls are going to rain down from the same places that you chose to drop the green ones from. But a lot of it does depend on the questions in the middle.
I'm gonna go with 5.
Okay, 5. There it is. Drop it. One drop, you just almost completely replenished what happened the last time. So
we'll
you're back
it.
To where you were. $200,000 up on the wall right now. Now time for John to make a very massive decision that I would not want to have to make. I have this contract here that I'm going to send to him. If he signs it, it's guaranteed money. So let's figure out what that is. We started with $65,213. That's okay. How much you had at the end of free fall.
Yes.
He got 5 out of 6 questions right, which was amazing. However, he's in isolation. He doesn't know how many you've got right. He just knows that it's at least 65.
Right.
But 20 grand for each correct answer, which brings your guarantee to $165,213 if he signs on the dotted line. But John is in isolation. He has no way of knowing that you have $1.6 million. As far as he knows, you have 0 or 3 million, or he just doesn't know. If he tears it up and returns it in pieces, it means he was willing to take a risk, and you will leave here with the total on the wall at the end. John has it. We're going to let John make this decision in private. We're not going to discover the choice he made until this is all over.
I believe I got two of those questions right. That's a lot of money. But what if it's $1 million out there? But what if it's nothing out there?
All right, the canister's over there. We don't know what his choice was. We still have to get through the nasty business of 4 red balls that we have to play. We have to play them from the same numbers that you played the green balls from. Your total on the wall, $1.3 million.
I know, I got you.
None of us know what John decided to do back there in isolation behind the wall. So this is the point in the show where we bring John out. Please welcome John back in front of the wall, everyone. How you feeling?
Oh, man. I'm gonna tell you like this, man. I was back there. I had no idea what I got right, what I got wrong. I felt like I got two of them right.
I'm here to tell you that you only got one question wrong. So, John, please tell Angel what your decision was.
Don't cry. Okay? Don't cry. It's okay. All right? So you know what I did? I took that contract. I tore it up.
Bene, no, allora, vabbè, la televisione è una macchina sadica, questo lo sappiamo, e ce lo dimostra ogni singolo format probabilmente. L'ironia drammatica mi piace di più, ma a volte si arriva oltre quel limite. Tanta carne al fuoco, tante cose che ci hai detto, ci hai fatto davvero una panoramica utilissima, la complessità della definizione di format, le conseguenze che l'adozione dei format ha avuto sull'intero sistema televisivo, sia a livello globale, sia nei vari sistemi nazionali, le traiettorie, le tendenze del format anti-format per certi versi, i trend anche, facendoci vedere non soltanto, come dire, i vegetali, le verdure animate giapponesi, ma anche alcuni dei programmi e dei tipi di format che stanno andando per la maggiore. Prima di dare spazio a qualche domanda che spero ci sarà dal pubblico, te ne faccio una io. Hai accennato alla questione della creatività come una delle questioni importanti rispetto al format, per certi versi superata da una standardizzazione, per altri versi che però, come sempre, esce dalla porta, rientra dalla finestra. E in particolar modo volevo chiederti qualcosa sulla creatività in relazione all'adattamento. Questi format sono dei modelli, questi format sono delle licenze di rifacimento, ma poi vengono rifatti in modi diversi, in paesi diversi, e quindi magari anche su quello c'è un aspetto creativo. Parallelo, anche un po' chiedendoti di riflettere sul tuo lavoro, se la produzione vera e propria è sempre più appaltata ai detentori dei diritti del format, alle società di produzione, qual è il ruolo del broadcaster? Che cosa fai prima, dopo, durante?
Vabbè, l'adattamento, dici bene, è assolutamente uno spazio dove di fatto si esercita moltissimo la creatività. Va detto però che lo spazio di intervento sull'adattamento varia di format in format, nel senso che una delle speranze, più che altro, delle ambizioni, diciamo, di un format owner, di qualcuno che si ritrova un buon format in mano, è quello di riuscire a lanciare sul mercato un format pressoché intoccabile. Ed è un po' il frutto della fragilità della tutela, proprio perché è difficile tutelare un format. Quanto più il format è definito anche in termini di altri valori che sono messi in gioco, quindi per esempio l'idea scenica, il logo, le musiche, no? Se pensiamo a Chi vuole essere milionario, è stato abbastanza ha fatto scuola da quel punto di vista, no? Ha generato addirittura quasi un linguaggio, quello dei blue quits, perché la scelta delle luci particolare, il taglio di questi movimenti di luce, il battito cardiaco che viene progressivamente accelerato a seconda che il gioco diventi sempre più difficile, c'è una scelta stilistica che all'epoca aveva solo lui, ne faceva parte un po', era parte della sua riconoscibilità e che è stata imposta obbligatoriamente in tutti i paesi, cioè non si poteva fare come si voleva, si doveva per forza stare alle regole di quello, non solo sulla parte visiva, ma addirittura sulla parte, come dire, più occulta dell'iceberg, su aspetti produttivi, la gestione delle domande, per esempio, che era articolata in vasche di difficoltà crescente, che doveva ubbidire ai dettami della cosiddetta Bibbia del format. o appunto la grafica che doveva essere assolutamente quella consegnata da loro, il pacchetto grafico noleggiato e consegnato da loro. Questa ne è desiderata di un distributore, cioè c'è sempre quella speranza, perché questo distingue in maniera netta il titolo da un altro. Un format è anche un brand, e allora se vuoi valorizzare il brand lo devi valorizzare in tutti i suoi aspetti, devi tenerlo vivo in tutti i suoi aspetti iconici e nelle sue tecniche produttive, perché aumenti anche la possibilità di tutela legale, su un piano puramente legale, ma anche la cosiddetta reputazione, nel senso che è facilmente identificabile, lo vuoi esattamente così, è più difficile che venga clonato. Non ti mette completamente al riparo, e infatti è successo con Chi vuole essere milionario, che nel giro di poco tempo ha avuto una serie di cloni, però anche di fronte ai cloni mantieni la tua unicità. Però non succede spesso, anzi succede molto raramente. Un altro super format, come è stato per esempio Grande Fratello, non ha la stessa rigidità, nemmeno dal punto di vista del logo. Il logo cambia a seconda del paese, cioè, ci sono logo completamente diversi, persino il titolo. In alcuni paesi non è Big Brother o Negro Fratello, Love Story in Francia per esempio, anche se lì era la buffa ipocrisia di non dire che stavano facendo un format e quindi di nascondere un po' la testa come gli struzzi, ma all'epoca la Francia non era abituata ad adattare format ed è stata una violenza per il proprio amor di patria accettare l'idea di adattare format. Però di fatto c'è un approccio assolutamente variegato. In alcuni casi addirittura il processo di intervento creativo è tale da generare un programma di successo attraverso l'adattamento e non nella forma originale. E a noi è successo almeno in due casi, in maniera abbastanza vistosa. Il primo, anche in ordine cronologico, è stato Le Iene, che in qualche modo è un antiformat, come dicevi te, è un antiformat, però è un format, si basa su un format argentino che si intitola Caiga quien caiga, e che dal quale in sostanza abbiamo mutuato l'idea di uno studio che lancia servizi piuttosto irriverenti, insomma, con un taglio comunque ironico, graffiante, e la divisa da Reservoir dalle Iene, insomma, appunto, che indossano come elemento distintivo del reporter. Lo stile, la tipologia, il contenuto completamente cambiato, nel senso che era molto più effimero quello nella versione originale, è diventato molto più sociale nella nostra versione. In più Le Iene hanno avuto la capacità di generare contenuti totalmente originali dall'intervista doppia, che sono diventati non dei format ma quasi una sorta di linguaggio comune, no? L'intervista doppia è stata addirittura poi mutuata dalla pubblicità, da altri programmi, però è un'invenzione tipica delle Iene. O che so io, le lezioni di inglese di Mr. Brown, che addirittura hanno avuto una all'estero come format autonomo, insomma una serie di piccole invenzioni che hanno utilizzato all'interno e che sono tutti originali, prodotti originali del programma, che è debitore rispetto alla versione argentina di una sorta di calcio d'inizio, nel senso che serviva un modello di partenza e quello è stato un utile modello, ma che di fatto ha finito il format originale di dare un contributo reale al programma in onda, che invece si rigenera da solo e con le proprie forze, è totalmente local. Però la versione italiana a sua volta ha portato nuovi adattamenti che erano più simili all'adattamento italiano che non originale. E poi lo stesso fenomeno è successo con ben due game show, uno L'Eredità, che partiva da un format argentino non particolarmente di successo, però ripreso, completamente adattato con l'aggiunta del gioco finale, che non esisteva nella versione originale, e in questa variante poi è tornato a circolare anche in paesi significativi come la Francia, per esempio, la Spagna. anche in parallelo Passaparola, altro programma che ha una storia invece bizzarrissima, perché nasce da un, che poi ho seguito in prima persona per cui lo conosco particolarmente bene, perché nasce da un programma di daytime inglese che era Alphabet Game, di Alphabet Game, molto basic, molto semplice, proprio anche un po' noiosino e di nessun interesse per me all'epoca, che però aveva, era stato preso dai francesi per fare una sorta di upgrade da prima serata, molto più ricco, molto più nelle corde dei francesi. Infatti per chi di voi ricorda la scenografia, questa sorta di tavolo è quasi iconico della produzione di intrattenimento francese, cioè credo il 90% delle produzioni francesi si avvengano attorno a un tavolo, in sostanza. Quindi fanno però questo grosso prime time, introducono una serie di piccoli giochi nuovi più spettacolari. Questa variante ci piace molto e decidiamo di provare a farla in versione striscia per il preserale di Canale 5. Ci manca però un gioco finale, che è la famosa ruota di passaparola, che è stata aggiunta quindi con un'invenzione totalmente autoctona, una progettazione totalmente italiana, che va ad aggiungere questa ruota al programma, e nella sua versione ha un grossissimo successo in Italia e longevissimo successo in Italia, e comincia a circolare internazionalmente, generando anche un curioso fenomeno poco riconducibile all'ordine di gestione del diritto, tra l'altro, perché la società originale inglese è detentrice dei diritti di tutto il programma, ma non della ruota finale, anche se secondo una classica procedura contrattuale dei format il contratto madre assorbe tutte le innovazioni fatte nei vari territori. In quel caso però il nostro contratto non lo prevedeva, questo assorbimento spontaneo, e quindi alla fine in qualche modo si sono generati due format separati che, a seconda dei territori, è veramente bizzarro, perché a seconda dei territori in cui si va sono ricondotti alla stessa matrice o no. Per esempio in Spagna sono tutti e due proprietà della stessa casa di produzione, in Italia sono separati. Un fenomeno abbastanza bizzarro che meriterebbe di essere indagato da solo, come a dire che veramente qualche volta l'adattamento genera processi assolutamente... Però davvero siamo a due estremi opposti, dal quasi niente, se non, come dire, un piccolo livello di localizzazione che deriva dal conduttore e dal... Anche se per esempio ci sono stati fenomeni anche di formatizzazione del conduttore, non ricorderete perché sono passati degli anni e non aveva avuto neanche particolare successo, ma in Italia è stato fatto un adattamento di format inglese, si chiamava L'anello debole, The Weakest Link, che ad eccezione della versione Italia, esatto, che non c'entrava nulla, una mossa assolutamente non azzeccata, ma è stato il primo fenomeno di formatizzazione dello stile di conduzione. In Inghilterra era condotto da una giornalista gelida, Ice Queen veniva un po' definita, e con cappello corto, vestito di nero, molto rigida, un po' maestrina che ti bacchetta, e questo era il modello da adottare in tutte le versioni, per cui in tutti i paesi è stata cercata una che anche da un punto di vista proprio fisico somigliasse alla conduttrice originale, e laddove non sono riusciti a trovarla, tipo negli Stati Uniti, hanno addirittura preso l'inglese che gli suonava bene, perché normalmente non prendono conduttori inglesi perché non sopportano l'accento nell'intrattenimento.
Ma in questo caso contribuiva.
Per cui effettivamente si arriva a forme in cui si cerca di formattizzare persino lo stile di conduzione, e in parte sempre, nel senso che se avete visto programmi di Jerry è uno che cambia parecchio a seconda che conduca avanti un altro o chi vuole essere milionario, cioè uno stile, un ruolo che è radicalmente diverso, che è dettato un po' dai confini del format stesso.
Ok, c'era la parte sul ruolo, ma magari ci torniamo dopo e vediamo se c'è qualche domanda. Ok, c'è un microfono così.
Una cosa, quando prima aveva parlato di un ambiente da far west per quanto riguarda la gestione dei format all'interno del mercato, mi veniva da chiedere come questa mancanza di una regolamentazione forte poi influisce anche sul piano dell'acquisto, sul piano del contrattuale. In parte ha anche risposto adesso mentre dicevo prima, ma proprio a livello di acquisto, quando si va ai mercati, com'è che funziona?
Sì, è una domanda complessa, provo a dire alcune cose perché è molto complessa in effetti la domanda. È ovvio che, come dire, tutti quanti, noi buyer e i venditori, siamo consapevoli di questa cornice e quasi ha un effetto calmierante sul mercato. In questo in positivo per noi, in sostanza, nel senso che è evidente che, per esempio, non si può, il valore del format, valore anche economico del format, non si può spingere verso cifre che sarebbero, che strozzano il mercato, proprio perché a quel punto davvero è più conveniente andare per via legale. Mi costa meno, banalmente. In caso contrario mi conviene, perché il mercato è fatto di professionisti che hanno una reputazione internazionale, mi conviene comunque stare alle regole del gioco. Però è vero che una delle forme di tutela più forti di questo mercato è proprio affidato ad aspetti cosiddetti extra contrattuali o extra legali to cure, che sono per esempio la presenza sistematica ai mercati. Più mi faccio vedere, più è difficile che mi portino via il mio programma. O contatti personali, rapporti personali. Cioè, per me sarebbe molto difficile ritornare, incontrare un venditore a cui ho appena rubato un programma, perché mi telefona e mi dice: oh, cosa stai facendo? No? Per cui la reputazione sostanzialmente internazionale, che chiunque cerca in qualche modo di tutelare, a meno che decidi di fare un ingresso da pirata, cosa che effettivamente a volte viene fatta, però altrimenti è un sistema che in qualche modo si autoregola, cioè non, però è estremamente complesso, in effetti non è un ambiente facile.
Dal punto di vista dell'adattamento, pensavo ad esempio ai casting. Quanto ci influisce la formula originale nella scelta dei personaggi? Penso ad esempio a un reality show come L'Isola dei Famosi. Cioè, quanto influisce la formula originale e quanto una scelta tipicamente solo del broadcaster?
Allora, nelle Bibbie ci sono sempre delle indicazioni sul casting, però effettivamente è una delle componenti più locali. Poi ha citato L'Isola dei Famosi, che è emblematico di un altro fenomeno ancora, che però riguarda il casting paradossalmente, e cioè L'Isola dei Famosi ha come format alla base Survivor, che è un format originario, anzi addirittura precedente a Grande Fratello come struttura, che introduce per le prime volte il processo di eliminazione, di convivenza e quant'altro, che è stato adattato anche in Italia, su Italia 1, nella sua formula originale, che è di grandissimo successo negli Stati Uniti, uno dei programmi di maggior successo degli Stati Uniti, con un flop clamoroso. E che poi invece trova una seconda giovinezza, questa volta di successo, quando gli spagnoli ne realizzano la versione celebrity, con un cambio radicale, perché non solo è celebrity, ma introduce lo studio ed ha una componente live, cioè l'evento non è autoconcluso, montato e riproposto come era la versione originale di Survivor, ma accade. Ora, questo tema dell'accadere, no? L'evenemenzialità, il farsi evento dell'intrattenimento è una delle grandi, adesso si sta smussando anche quello, però insomma è stato una delle grandi costanti dell'intrattenimento, la capacità di diventare evento, soprattutto nei paesi latini, va detto, meno nei paesi anglofoni, però nei paesi latini fortissimo, cioè l'idea che diventi evento. Ora, questa cosa qua, ho fatto una piccola digressione anche su sto tema, però insomma, nella fattispecie L'Isola dei Famosi, tramite adattamento spagnolo, diventa un grosso successo in Italia, ma con due fortissimi e radicali cambiamenti, anzi violenze pesanti al formato, che non avrebbero mai accettato se non fosse che era l'unica possibilità di lanciarlo in questi territori. Uno, appunto, la diretta / studio, quindi un modello produttivo radicalmente diverso, che per esempio un produttore americano non avrebbe capito, devo dire, cioè difficilmente se la proprietà fosse stata americana avrebbero capito sta cosa, perché è lontanissima da loro, lontanissima dalla loro cultura, l'idea che cioè, diventa troppo lento, troppo hanno bisogno di un montaggio serrato, quindi non l'avrebbero capito, non l'avrebbero autorizzato, e dall'altra la sostituzione delle persone comuni con i VIP, quindi proprio la leva del casting. Per cui anche qui e quasi sempre c'è un elemento di indicazione del profilo del cast, però a meno che il format non sia tale da rendere cruciale il meccanismo, perché è molto particolare, di selezione del cast, altrimenti sono quegli aspetti in cui ci si fida di più del buon senso e della capacità di discernimento dei locali. Perché tutti quanti sono consapevoli che ci sono delle specificità nazionali che sono meglio conosciute dai produttori nazionali che a livello internazionale. Però qualche volta no, faccio un caso di un programma un po' particolare che abbiamo realizzato anche in questo caso per Italia 1, che si chiamava The Moment of Truth, che in sostanza era un quiz tipo milionario, dove però le domande erano relative al profilo, alla vita stessa del concorrente, quindi domande molto private su se stessi, e il concorrente doveva decidere prima di tutto se rispondere o no, perché quando la domanda è molto privata puoi decidere anche di non voler, cioè, ovviamente noi cercavamo di creare imbarazzo, per cui con domande assolutamente scomode, e quindi accettare se rispondere o no, e poi anche rispondere il giusto, che vi suonerà un po' strano, come, cioè, lo saprò bene, se è sulla mia vita lo saprò bene, no? E invece, per esempio, in questo caso c'era una ampia istruzione fatta dai detentori del format, che io ho visto tra l'altro all'opera e mi aveva veramente impressionata, sulle modalità per individuare concorrenti con forti rimossi, cioè con forti processi di rimozione, ed era veramente impressionante, l'ho visto realizzare in Olanda, più ancora che nella versione italiana che abbiamo fatto.
Non fai nulla per smentire l'idea della televisione come macchina sadica.
È una macchina sadica. Quando c'è del... Io ho una mia collaboratrice bravissima che quando vede il programma, alcuni programmi, si indigna, e quando vedo la sua indignazione capisco che
funziona, che ce n'è.
E lei lo sa, dice: questo credo che sia forte perché non lo sopporto. E allora sì, però sì, è una macchina sadica. Ma ed era veramente impressionante vedere queste persone che agivano con rimossi, ma anche di cose semplici. C'era una ragazza, per esempio, che aveva problemi di alcolismo e le veniva che aveva superato, e le veniva chiesto se aveva bevuto 2 settimane prima. Diceva di no, e in realtà aveva bevuto, come facevamo a saperlo noi, faceva parte del programma perché utilizzavamo il poligrafo, sostanzialmente la macchina della verità, e indagini collaterali, per cui tutte le domande erano accertate e loro accettavano di riconoscere come vero quello che era certificato dal poligrafo. Questo era un po' il patto a monte del programma. Però la cosa interessante era davvero la rimozione, cioè il essere convinti di dare la risposta giusta e invece agisci su un terreno in cui tu hai rimosso. E allora lì era fondamentale avere le indicazioni di casting, perché era stato fatto da un team di psicologi che avevano studiato il fenomeno, che avevano fatto cast su cast, facendo verifiche incrociate col poligrafo, per trovare i profili psicologici ideali su cui operare. Perché se uno invece era trasparente, diretto, eccetera, o addirittura un mentitore sistematico, o riusciva a inficiare l'utilizzo del poligrafo, o altrimenti aveva un percorso troppo piatto e troppo prevedibile, mentre a noi interessava un percorso, proprio perché ci interessa la storia alla fine, no? Più interessante, insomma.
Ci sono altre domande? Curiosità? Visto che abbiamo ancora una decina di minuti, ti ripropongo la domanda di prima allora, sì. Quindi il ruolo del broadcaster rispetto alla gestione del format.
Ora, cioè, sulla questione operativa, cioè del day by day, partiamo da quello, in realtà il broadcaster ha ancora una funzione assolutamente guida, in quanto assolve tutte quelle attività che in inglese diremmo di commissioning editor, cioè di sostanzialmente di curatore, di vero e proprio curatore, selezionatore di tutte le fasi, che controlla perché ha i soldi, quindi sia sul tema del budget, controllo del budget sia sul controllo dei contenuti che vanno in onda, come dire, il decisore finale è il broadcaster, che poi sia il broadcaster inteso come rete o il broadcaster inteso come organizzazione più complessa, come nel nostro caso, dove non è per forza il canale, ma appunto c'è un'intermediazione della direzione in cui opero, che è la direzione di intrattenimento sostanzialmente, che fa da intermediario su queste robe qua, però sostanzialmente coordina tutto il processo dall'inizio alla fine, segue ogni singola fase, ha normalmente anche dei produttori sul campo che vigilano la perfetta corrispondenza sia in termini di contenuto nel dettaglio che di corrispondenza al budget e alla tempistica peraltro che richiediamo. Quindi nell'operatività questa cosa non c'ha tolto, ahimè, tanto, ha portato una serie di duplicazioni, cioè laddove facevamo tutto internamente con un produttore, adesso il nostro produttore è un elemento aggiunto rispetto alla produzione esterna, che poi si aggiunge anche al delegato di rete, perché anche il delegato di rete è presente sul campo. Per cui si è reso un pochino, tutto un pochino più complesso, ma di fatto la delega della produzione all'esterno è una delega sì realizzativa, ma dove tutto il controllo e tutta la responsabilità finale ricade ancora sul broadcaster, per cui non ha tolto moltissimo, ha tolto semmai alcuni aspetti di più da line production, cioè di produzione proprio più organizzativa, materiale, lo studio, camere e quant'altro, su cui si entra un pochino meno, almeno solamente nel set iniziale. Però questa domanda è anche una domanda più di prospettiva, immagino, più di futuro, perché interpella proprio il ruolo e il senso stesso del broadcasting, no? Perché e lì non lo so, nel senso che mi piacerebbe tanto saperlo, ma è chiaro che, come dire, sono 20 anni che si dice content is king e quindi il presidio del contenuto è cruciale per il futuro e soprattutto per un futuro in cui come dire, il broadcasting non solo prolifera, e questo è già accaduto perché viviamo in una epoca di multicanalità, per voi ragazzi sarà strano, ma noi abbiamo vissuto un'epoca con 4 canali, con 5 canali, così insomma siamo cresciuti in quell'epoca lì, oggi siamo in un'epoca di multicanalità e quindi già c'è stata questa proliferazione e va da sé che la proliferazione dei canali abbassa il valore specifico di ciascun singolo canale, tant'è vero che si lavora più per gruppo che per singolo canale, ormai si ragiona in termini di gruppo, no? E di dato complessivo e quindi di un lavoro di coordinamento che è diventato strategico ormai nei gruppi, riuscire al coordinamento dell'offerta per evitare processi di vampirizzazione. Però, ecco, da una parte la multicanalità che è già accaduta, dall'altra la sfida adesso del non lineare che cambia, che come dire sradica anche l'abitudine della cosiddetta visione coach potatoes di cui noi ci siamo fatti, come dire, è stata un po' la nostra barriera difensiva, no? L'abitudine di vedere la televisione seduti sul divano è tale per cui tutto ciò che passa attraverso un processo non lineare, quindi PC eccetera eccetera, non è un nostro reale competitor. Non è più così, naturalmente, non è più così, ormai si è tutto mischiato, il non lineare ci fa una concorrenza ci farà sempre più concorrenza, ci attacca nel valore stesso del broadcasting. Boh, da una parte una linea difensiva, e nel senso che io credo, sono intimamente convinto che la via dell'intrattenimento sia la chiave della televisione cosiddetta generalista lineare, e che è pur vero che recentemente tutti i grandi gruppi che operano nel non lineare, da Apple ad Amazon a Netflix, si stanno lanciando nel cosiddetto non-scripted, quindi nell'intrattenimento e non solo nella fiction. Non scommetto moltissimo su quello, cioè mi sembra che ancora una volta nei paesi di tradizione anglofona il non scripted è molto simile allo scripted, sono molto omogenei e quindi forse gli può anche funzionare. In quelli di tradizione latina il non scripted è proprio un altro mondo e vive di eventizzazione, di fruizione collettiva, comune e sincronizzata, sostanzialmente vive di lineare e non di non lineare. Poi, per carità, tutto può succedere da qui a 10 anni, non credo che possa succedere da qui a 5 anni, ecco, per dirla. Un bellissimo arco temporale per ridefinire il ruolo, quale ruolo il broadcaster deve avere nell'ambito dei contenuti. Ecco, quello è però saperlo.
Assolutamente, dubito fortemente che andremmo e probabilmente andremo mai a cercarci un quiz su Netflix, no, francamente. Ci sono tutta una serie di altre dinamiche che senz'altro sono in gioco, appunto, di evento, di sincronizzazione sociale, eccetera, che sono importanti. C'è qualche ultima domanda? Sì.
Un paio di cose. Se si sono abbassati i costi produttivi di un programma acquistando un format prodotto poi dal di chi detiene la licenza, e l'altra cosa, è così difficile oggi nel 2017 produrre format in Italia che poi vadano all'estero che non siano degli adattamenti, però c'è, cioè, qualcosa di originale italiano? Ci siamo così poco competitivi in questo mercato?
Allora, sul primo punto, riduzione dei costi, c'è stato oggettivamente negli ultimi anni una riduzione dei costi, ma è effetto della crisi economica e non in realtà del cambiamento del mercato, che anzi di suo porterebbe quasi un innalzamento, visto che si introduce un elemento di competizione e di gioco domanda-offerta, per cui alla fine, diventa più difficile controllare il costo, no? Perché entra in una dinamica di mercato sostanzialmente, e quindi è più complicato. Però è vero che sono ridotti, ma ripeto, è un effetto proprio pianificato di contrazione graduale e costante nel tempo, perché la televisione che facevamo prima del 2008 non è più praticabile, per cui dal 2008 in poi c'è stata una progressiva riduzione dei costi della produzione televisiva laddove era tecnicamente possibile. Peraltro anche il fatto che la tecnologia costa molto di meno, c'è anche alcuni aspetti collaterali. Però direi questo e basta. Per il resto invece, anzi, la tendenza sarebbe stata quella ad aumentare i costi e non a ridurli e non a contenerli. Sì, uno potrebbe dire, ma se c'è competizione e metti in concorrenza i vari produttori, riesci ad avere il prodotto a minor prezzo, ma non è così, perché in realtà ogni produttore ha un suo non mette in concorrenza sullo stesso prodotto, ma quando scegli un prodotto porta con sé il produttore, e quindi non ha nessun concorrente su quel prodotto, è solo, è isolato. E questo è un tema. L'altro punto che chiedevi era sulla capacità di produrre e di ideare. Di fatto un po' c'è, non vorrei proprio dire che non siamo capaci, nel senso un pochino lo si fa, nel senso che sempre solo per rimanere in casa nostra, in casa mia, sia i programmi fatti con Bonolis che quelli che fatti con Maria hanno avuto una certa circolazione internazionale, per cui non è che non c'è. È marginale rispetto ad altri paesi, è molto inferiore. Però è anche vero che è una competenza, quella della formattazione, che è una competenza molto particolare e che ci appartiene poco. Non voglio dire che non, io credo che come dire, l'autore italiano abbia una forte capacità creativa, ma non una capacità di formattizzazione. Cioè, lavora molto più sulle intuizioni, sugli spunti, sulle trovate, e molto meno sul meccanismo narrativo che fa da tirante. E credo anche che sia un po' il figlio della nostra storia, della storia della nostra televisione, che è figlia della rivista, figlia del varietà, figlia di un processo che procede per una sequenza di contenuti forti. Quindi bravissimi a selezionare i contenuti e a giustapporli, molto meno bravi a fare in modo che questi contenuti si autogenerino attraverso processi di manipolazione, che non ho mai visto in realtà, se non in Bonolis, che tende a replicare processi di ironia drammatica, tra l'altro come grande leva narrativa, nel ideare meccanismi che generano senso, nel suo caso generano comicità per lo più. Non ne ho visti significativi mai. Un po' di meccanismi di game, un pochino di meccanismi di game, i due che ho citato prima, cioè il gioco finale, però erano all'interno di un altro, ma avrebbero potuto viaggiare in fondo anche a sé stante. È stata una coincidenza che siano nati lì all'interno. Potevano essere, quindi, un po' nel game sì, perché abbiamo tanti, però anche lì fa parte, cioè, l'unico format che facciamo dalle origini della televisione è il gioco, e lì forse un pochino qualcheduno, cioè una nicchia di autori che sa come funzionano i giochi, come si fanno, e lì c'è. Per il resto, grandissima sensibilità nel raccontare storie, nel lavorare sul cast, nel lavorare su componenti che vengono però già trovate, messe insieme, vestite bene, più che nella creazione di meccanismi. Devo dire. Però questa è un'esperienza e cambierà. Cacciano.
Ci arriva un segnale molto chiaro e molto evidente che dobbiamo chiudere qui la nostra discussione. Io ringrazio tutti voi per essere stati qui presenti e ringrazio tantissimo Fabrizio Battocchio, che ci ha dedicato 2 ore del suo tempo, parte della sua grande esperienza. Potevamo restare altre ore a sentirti parlare di adattamenti, format, programmi, e penso sia stato utilissimo, penso anche per voi, sicuramente è stato utilissimo per me, quindi grazie ancora. E vi ricordo che ci possiamo rivedere tutti a parlare per 2 giorni di format, il 23 e il 24 maggio, con la nuova edizione, la nona edizione di Media Mutations. Buona serata.